step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene. Per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app. E se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Salve a tutti, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, ma oggi non sono da solo perché non ho un ospite normale, non ho un ospite speciale, ho l'ospite degli ospiti, il capo supremo, il Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e soprattutto di tutti i podcast di Runtime Radio, ovvero sia rullo di tamburi, Simone Pizzi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, non sono un ospite speciale perché ho la legge 104.
Cioè?
Ti ha tossicato sta cosa?
Assolutamente sì.
No, andiamo oltre, andiamo oltre.
Andiamo oltre, la cercherò su Google. Allora, questa fa parte delle mie interviste in automobile da podcaster, in cui faccio delle interviste alla gente intanto che vado in automobile. Così colgo due piccioni con una fava sola. La fava è la mia e i piccioni sono il fatto che vado in ufficio e il secondo piccione è che riesco a fare una puntata in più praticamente a gratis. Allora, oggi voglio parlare con te Simone. Allora, faccio un minimo di introduzione. Simone è la persona per cui io faccio podcast. È un caro amico, un fratello, ci conosciamo da quasi 25 anni, sicuramente 20 anni tutti, ed è il fondatore di, prima di Italian Podcast Network e adesso, ormai sono diversi anni, di Runtime Radio, cioè questo agglomerato di gente più o meno bislacca che produce contenuti più o meno audiovisivi, più o meno podcastici. Ho detto tutto, mi manca qualcosa, Simo?
No, penso che hai detto tutto e il comune denominatore è il più o meno, che è quello che è importante, perché cioè mai prendersi troppo sul serio, insomma.
Assolutamente, anche perché il serio è un fiume che c'è qui nella Bergamasca.
Vedi, ho imparato una cosa nuova.
Esatto, l'aeroporto che c'è a Bergamo, Orio al Serio è quello, perché c'è Orio e la città al Serio perché c'è il fiume.
Bene.
Va bene, allora, oggi voglio parlare di podcasting con te, perché tu... mi hai dato un imprinting di quelli forti. Cos'è l'imprinting forte? L'imprinting forte è che tu, a parte la prima puntata che abbiamo registrato insieme, che è quella che mi ha fatto capire che volevo fare podcast, che è stata l'intervista che tu hai fatto a me 10 anni fa, se non 11 anni fa, per di tutto un podcast, che
sì.
Già il nome era meraviglioso. Devo dirti che con i nomi tu hai sempre vinto facile. A parte quell'unica puntata in cui è stata una sorta di esperimento, tutte le altre tu hai detto, veramente categoricamente, ognuno si registra la sua traccia audio e poi la sincronizziamo, giusto?
Sì, beh, allora era indispensabile, direi.
Questo per me è rimasto un diktat anche oggi. Oggi stesso, in questo istante, stiamo registrando ognuno la sua traccia. Io la sto registrando su un iPad collegato con un microfono lavalier, mentre la nostra telefonata, e non è una propria vera telefonata, una chiamata vocale su Telegram, e tu invece stai registrando con Audition.
Sto registrando con un registratore esterno Zoom, ovviamente, altrimenti avrei dovuto fare tutte altre manovre. Comunque sì, ognuno di noi sta registrando la propria traccia nel meglio della qualità possibile, che è quella cosa più importante.
Esatto, sì, che nel tuo caso sarà altissimo, nel mio caso, essendo in automobile con un rumore di fondo eccetera eccetera, avrò qualche... vabbè, insomma, la mia voce non sarà particolarmente perfetta, la tua si sentirà meglio, che è divertente perché di solito l'ospite è quello che si sente peggio, mentre noi stavolta facciamo un bel ribaltone.
Ma sì, ma noi sovvertiamo lo schema, a noi ci piace questo.
Io dico sempre che diciamo che facciamo esperimenti per poterci permettere le cazzate che facciamo, cioè...
oppure giustifichiamo le cazzate che facciamo dicendo che sono esperimenti, ancora meglio.
Assolutamente, sì, era quello che volevo dire, ma stamattina le parole mi escono un po' a random, devo dire la verità. Sto soffrendo il caldo dell'estate.
È tosta.
L'altro ieri sono uscito in bici di pomeriggio, c'erano quei 33-34 gradi soliti, sono tornato a casa che non mi ricordavo più come mi chiamavo, ma veramente non... E ho passato il sabato a stare malissimo e la domenica, cioè ieri praticamente a dormire sul divano, intanto che guardavo il Gran Premio, intanto che guardavo il tennis, intanto che guardavo la partita di calcio, io ho fatto proprio lo sportivo del divano ieri.
Beh, guarda, devo dire che allora fino a l'altro ieri sera, che c'è stato poi un temporale molto forte la notte e ha fatto danni e devastazioni, perché oramai noi siamo diventati un paese monsonico, è giusto che la gente lo sappia, devo dire che qua si è stato veramente male, ma male, quindi alla fine ecco questa calata di temperatura in qualche maniera ci ha aiutato un pochino, insomma.
Ah, qui invece un benemerito ciccio di niente, cioè ieri era un vento secco, diciamo, però veramente si sentiva tanto il calore. Allora invece adesso voglio che tu mi racconti questa esperienza, perché io sono andato avanti a avere questa mia filosofia del registriamo le tracce separate, mi sono scritto un'app che sincronizza le tracce proprio per questo. In questo istante, oggi è lunedì 10, c'è una puntata che ho registrato in questa modalità, la stessa che stiamo facendo io e te con Roberto Marin due settimane fa, io in automobile, lui a casa, e tu invece oggi invece siamo due tracce separate e le sincronizzerò in qualche modo. Ma la domanda vera e propria che vorrei porti è: perché hai smesso di fare questa cosa?
Allora, fermo restando che sicuramente la registrazione singola delle tracce separatamente dalle altre fonti audio resta e resterà sempre la soluzione migliore per poter poi riuscire a realizzare un prodotto finale di qualità, purtroppo poi ci sono tutta una serie di inconvenienti che negli anni mi hanno fatto non desistere, cioè nel senso, quando è possibile anch'io continuo a fare questo tipo di situazione, però diciamo mi hanno fatto desistere da questa cosa, perché quando si allarga il parterre degli ospiti all'interno di alcune puntate, non tutti sono in grado di riuscire a realizzare questo tipo di discorso, ossia la registrazione separata della propria traccia. Sembra una sciocchezza, perché oggi insomma dovrebbero essere più o meno tutti in grado di fare una cosa che pare abbastanza semplice, eppure questo non è così scontato. Negli anni anche con te, Alex, abbiamo imparato che questa poteva essere veramente un grosso limite, un grosso problema, e tanti problemi e tante puntate magari buttate via sono nate proprio per questa ragione. Tra l'altro io ricorderò sempre una meravigliosa puntata con Davide Gatti, dove la traccia di Davide Gatti per qualche ragione era andata a puttane, quindi la puntata era da buttare. Davide Gatti fece una cosa che né io, né Alex, né nessuno al mondo, penso.
No, nessuno al mondo avrebbe mai fatto una roba del genere.
Nessuno al mondo avrebbe fatto una cosa del genere, ossia mettersi con le cuffie e ascoltare, diciamo, quel poco che riusciva a percepire del feedback dai nostri microfoni della sua voce, e ricostruire esattamente, cioè una cosa folle, ricostruire esattamente tutto il suo intervento. E quando siamo andati a sentire la puntata, cioè sembrava la traccia recuperata, cioè nel senso non sembrava una cosa ricostruita, no? E questa è la cosa più straordinaria. Quindi diciamo che rimane sempre la soluzione migliore, ci possono essere dei problemi in più. Oggi diciamo non ho più forse per overdose di lavoro fatto nel mondo del podcast, dove per anni mi sono sbattuto i podcast di tutti, le tracce di tutti, pulizia, sincronizzazione, ore di lavoro che ovviamente nessuno mi ridarà più indietro, ma l'ho fatto comunque con piacere perché era quello che volevo fare. Però chiaramente questa cosa mi ha un po' saturato da un certo punto di vista, e quando sono arrivati degli strumenti come ad esempio il Rodecaster che ho qui, insomma il mixer, che comunque mi permette di gestire tutto live, e alla fine preferisco tirar fuori quello che è uscito fuori da quella live, pur che ci sono dei limiti perché quello si collega col telefono, quello c'ha il microfono zoppo, via dicendo, mi bypassa tutta una serie di procedimenti e di lavoro che forse oggi non c'ho più voglia di fare. Ecco, questa forse è la vera verità, come si dice.
Diciamo che hai raggiunto una sorta di trade-off tra qualità e sbattimento.
Diciamo di sì, perché in realtà è veramente complicato riuscire a a trovare oggi, per me, a trovare oggi l'energia per fare una cosa che può sembrare semplice anche con le dovute applicazioni, con l'applicazione di Alex o con altre applicazioni, con l'autosincronizzazione. Oggi le tracce si puliscono facilmente, se vuoi puoi anche migliorare, però per quanto l'ottimizzazione di questi software, di queste situazioni siano arrivate al cancellare incredibilmente il tempo di lavorazione, è sempre tempo di lavorazione, capito? Quindi ci ho avuto un momento di rifiuto da questo punto di vista, ammetto che è un mio limite psicologico in questo momento probabilmente, però come dici tu io continuo a sostenere che tu hai ragione, cioè nel senso comunque le tracce registrate separatamente restano la soluzione migliore. Mi è capitato però ultimamente di fare un'intervista dove ognuno, anzi diciamo nella stagione scorsa, abbiamo fatto un'intervista a una persona che presentava un libro e via dicendo, tutti noi abbiamo registrato la traccia separata compreso lui, ma quando mi è arrivata sta traccia mi sono reso conto che era meglio quella che c'avevo sul mixer, cioè il passaggio del canale di Skype processato dal mixer era migliore di quello che mi ha mandato lui. A quel punto ho detto, sai che c'è? Uso questa e che è tutto insieme e chi se ne frega.
Allora, adesso ti dirò due cose e nelle quasi ti darò praticamente ragione. Allora, io tendenzialmente quando... cioè, di base, di default, anzi come norma mia, registro tutti separatamente e poi cerco di sincronizzarlo e farlo così. L'unico momento in cui non riesco a farlo, che per cui veramente diventa complicato, è quando faccio i chinotti, dove siamo in quattro, l'ultima volta eravamo persino in cinque, in cui alla fine ho detto è talmente un macello che non vale la candela. In secondo luogo invece... ed è una cosa, una riflessione che vorrei fare con te, poi mi rimetto, cioè devo ricordarmi di dire un'altra cosa alla fine. Una riflessione che faccio con te, e ce l'ho quando sai che io ho questo podcast che conduco in cui parlo di vino, il vino lo porto io,
come no?
Esatto, ecco, è un podcast secondo me piuttosto interessante, molto atipico per quello che facciamo in runtime, secondo me ha un suo perché. E in quest'ultima stagione abbiamo fatto il salto di qualità, per cui invece di preparare un piatto e associarci un vino, abbiamo chiesto a diversi produttori molto famosi, molto importanti, quelli più forse più importanti per ogni singola categoria di vino, di mandarci una bottiglia delle loro e noi ci costruiamo addosso un piatto. Ubi maior, nel senso, se tu hai un piatto importante, scegli il vino, se hai un vino importante, a questo punto scegli il piatto. E facciamo le interviste a tutte queste persone che devono chiacchierare con noi per 10-15 minuti, in cui ci raccontano, ci fanno una sorta di visita guidata alla loro cantina e al vino stesso. Ecco, dopo 2 anni di pandemia, 2020-2021, che sono stati anni in cui non ci sono stati praticamente eventi dal vivo, ma soltanto eventi offline, cioè online, scusate, io mi sarei aspettato, soprattutto in questi comunicatori, gente che appunto deve comunicare, deve fare lezioni, deve fare degustazioni, deve fare presentazioni, eccetera, eccetera, mi sarei aspettato una cultura molto più forte per quanto concerne la comunicazione online. Legacy le videoconferenze in Zoom, proprio in maniera molto, te la dico, papale.
Sì, ho fatto la stessa riflessione.
E invece, cazzo, tu non hai idea di quanti limiti ci sono ancora nelle persone. Io dovrò tenere a settembre proprio un corso a una ventina di manager, proprio di tecnologia e di psicologia. La parte psicologica la fa un'altra persona, cioè come si fa una videoconferenza, perché effettivamente se diventa parte del tuo lavoro diventa una sorta di biglietto da visita interattivo. Ecco, se si sente di merda, se si vede di merda, è brutto.
Certo.
E tu non hai idea di quanta fatica io stia facendo, a parte il fatto che non chiedo a nessuno di registrare la sua traccia, perché vabbè, non ci provo nemmeno, ma quello è al di là del bene e del male. Vabbè, ci sta anche, nel senso, è gente che produce vino, nel senso,
sì,
non è così tecnologica. Però veramente, tutti con dei computer scrausi, chi non ha il microfono, chi ha il microfono, chi ha un ambiente ribombante, chi fa delle cose, cioè veramente hanno una cultura su questo, cioè, anzi non c'è proprio una cultura su questo tipo di comunicazione. Io e te ovviamente dopo 15 anni che facciamo ste robe, figa, ci è entrato abbastanza nel DNA, e anche il nostro modo di parlare quando siamo in teleconferenza è anche molto diverso, è anche molto assertivo, comunicativo, è anche un volume elevato. Però cacchio, ho visto questa cosa ed è stata terribile. E ripeto, voglio sapere tu cosa ne pensi di questo tipo di approccio.
Allora sì, ho un'opinione su questo, perché in realtà mi sono reso conto che è vero che il periodo di pandemia in maniera particolare ha portato la gente a fare uno step in avanti, ma lo step in avanti, a differenza di quello che ci saremmo aspettati noi, non è dal punto di vista tecnologico, ma è dal punto di vista dell'abitudine, cioè nel senso che il grande step in avanti che hanno fatto è sapere accendere Zoom. Perché io comunque vedo una marea di conferenze alle quali segue anche Michela per ragioni legate a Pocrasi, comunque al suo interesse per gli animali e roba del genere. Ci sono molti webinar, molte conferenze anche dove questa gente che magari era poco avvezza all'utilizzo di certi strumenti, lo step che ha fatto è quello di saper utilizzare questi strumenti senza però preoccuparsi, perché come dici te probabilmente non c'è la cultura, senza preoccuparsi del fatto che comunque si sente de merda, per dire, si vede de merda la gente, chi magna mentre che parla, cioè è una incapacità generale di capire che quella cosa non è tu a casa e stai a casa degli altri come se stessimo tutti insieme al pub, ma è comunque sempre un qualcosa che in teoria dovrebbe essere comunicativo, divulgativo, e che quindi deve comunque attirare l'attenzione da quel punto di vista. Quantomeno è più facile ascoltare una persona che si sente bene che una persona che si sente rimbombo, il cane, i ragazzini che strillano e tutta una serie di determinate cose che purtroppo oggi continuano ad essere così. Cioè, quindi si vede proprio che c'è stato il fatto di portare tantissima gente che fa molte live anche su Facebook, perché si sono un po' schillati da questo punto di vista, però senza neanche porsi il minimo problema di come avere quella tecnologia minima indispensabile per poterlo fare come si deve. E questo secondo me è anche un po' colpa del marketing da un certo punto di vista in generale, perché comunque a noi ci dicono compra questo strumento e sarà facile fare questo, questo, questo e quest'altro, e quindi la gente pensa che sia così, ma in realtà non è così, cioè no, ma non può esserlo, no? Nel senso, a meno che non hai un super portatile cazzo imperio con le casse Bose e il microfono integrato super potente, in linea di massima diciamo che non è così, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi sono d'accordo con te, manca proprio lo step culturale, cioè nel senso comunque qualcuno che insegni a questa gente a dire ok, avete spinto il pulsante on, adesso oltre al pulsante on dovete attaccare sto cavetto, cioè che poi è questo, insomma, no, lo step in più ulteriore. Non è che si chiede alla gente di avere il Rode broadcaster microfono da 120 euro, cioè, però comunque il minimo indispensabile per riuscire a essere ascoltabili, ecco.
Sai cos'è, secondo me mi è venuto in mente intanto che lo dicevi, negli ultimi 10 anni il settore tecnologico che ha fatto più passi da gigante è quello dei telefoni. E su questo siamo tutti d'accordo,
sì,
vero?
Assolutamente.
Cioè, ogni telefono è più figo il doppio del precedente, per cui in 10 anni siamo passati da oggettini che erano quasi dei giocattoli a dei computer della Madonna. E se penso agli ultimi, io parlo degli iPhone, ma lo stesso vale per tutti gli Android di ultima generazione, cioè gli ultimi iPhone hanno 2 microfoni e è una riduzione del rumore della super Madonna. E questa evoluzione tecnologica, per cui se tu registri un vocale col telefono si sente bene, non ha avuto pari nei computer, che anzi il computer viene sempre visto come una cosa, devo spendere il meno possibile, tanto devo solo andarci su Facebook, che cacchio me ne frega, cioè l'ultra notebook da 250 euro ancora oggi probabilmente è un oggetto molto venduto, però naturalmente invece nessuno si sogna di comprarsi un telefono a 250 euro, sì qualcuno lo fa, ma sono tutti lì che vogliono il telefono nuovo, anche perché il telefono da 250 euro, che è il telefono di 2 anni fa, comunque fa un audio della Madonna rispetto a quello del computer.
Sì, sì.
Per cui questa è un'altra cosa.
Pensa, scusa se ti interrompo, pensa che questa cosa mi è successa proprio ieri, dove un collaboratore mi dice: senti, io devo comprare un computer, ma non ci voglio spendere più di 250 euro, che mi consigli? E che ti consiglio? Vai al supermercato, metti le mani nel cestone, il primo che viene via è il computer per te. Cioè, non è che esiste, capito, la soluzione migliore a 250 euro. Se tu mi chiedi un aspetto particolare di un determinato prodotto o un hardware che fa quelle cose, io posso fare una ricerca o posso saperlo, ma se tu mi dici io voglio un computer da 250 euro, quale mi consigli? Vai, il primo che trovi va bene, cioè nel senso, e non rompi i coglioni anche, scusa se dico parolacce,
esatto.
Nel tuo podcast. Però questa cosa dei telefoni è assolutamente corretta, a me mi ha impressionato molto, tu sai non sono un fan Apple in generale, però mi ha impressionato molto quando abbiamo girato una cosa che, ragazzi, sappiate, non vedremo mai. Quando tu mi hai ripreso me che camminavo e dicevo determinate cose, l'audio di questa cosa, nonostante che tra me e l'iPhone ci fosse una certa determinata distanza, l'audio della mia voce era così pulito, quasi post-processata, che sembrava quasi ci fosse un boom su di me, cioè un microfono puntato. E quello è una cosa che a me mi ha sorpreso tantissimo, devo dire la verità.
Assolutamente, sì, ma guarda, io ti prometto che durante la pausa estiva lo finisco.
Va bene, lo giuro.
No, hai ragione.
Ma non è colpa mia, è più per le persone che hanno. Ma
no, hai ragione, lo so benissimo. È che non so cosa mi stia mancando, cioè non lo so, però lo faccio perché lo voglio fare, che sei figo.
Comunque, tornando al discorso, senza appunto, cioè chiudendo un po' questo capitolo, comunque è vero che oggi un qualsiasi smartphone, tant'è che mi capita di vedere su YouTube ragazzi che vanno in giro usando lo smartphone come microfono. Ovvio che è una situazione scomoda, perché comunque è una situazione scomoda oggettivamente, però la qualità della voce che esce fuori da un microfono che sta dentro uno smartphone è 10 volte superiore a quella di un qualsiasi computer, anche di media fascia, quindi insomma non è che parliamo necessariamente dello scartone, insomma.
E invece l'ultima cosa che ti voglio chiedere ha a che vedere appunto col fatto che tu dici: ok, adesso sto post producendo 3 puntate a settimana da 1 ora e mezza l'una, dico, per dire, e se mi metto a fare la post produzione col tagliettini alla Davide Gatti, che è ossessivo compulsivo in questo, finisce che, cioè, mi si accumulano le cose e non riesco neanche più a avere una vita e devo portare anche fuori il cane a cagare, per dire. E allora dici: vabbè, facciamo una cosa, prendo l'audio della puntata così come è andato online, eventualmente ci faccio 2 taglietti, però vado, cioè nel senso la post-produzione diventa molto molto ma molto più leggera. La mia domanda invece è infine quella: secondo te com'è la percezione del pubblico? Perché ovviamente dal punto di vista irrazionale sappiamo perfettamente che più l'audio è curato e più l'ascolto è riposante, più è più gradevole ascoltarle, più si ascolta a lungo, mentre se l'audio è un po', con tutti i limiti del caso, si fa fatica. Secondo te, dal punto di vista della risposta razionale e irrazionale del pubblico, quanto cambia sta cosa? E soprattutto, cambia abbastanza?
Allora, prima di rispondere a questo, faccio una brevissima premessa facendo capire un po' come funziona il modo in cui in questo momento io lavoro, a prescindere dalle situazioni in cui dico hai ragione tu e quindi faccio le registrazioni separate. Perché oggi comunque con l'addestramento, con gli strumenti che si hanno a disposizione, si riesce a fare un podcast live con gli stessi ritmi, anche tecnici, quindi gli assets e tutto quanto, della stessa qualità, diciamo, tra virgolette, la stessa qualità come se fosse comunque una cosa registrata e poi montata in secondo luogo. Ovviamente i limiti oggettivi sono le fonti esterne, no? Quindi Skype, Zoom, via dicendo. Però se si è in 4 in una stanza, oggi si riesce a realizzare un prodotto che è già, tra virgolette, pronto per essere comunque pubblicato. Poi è chiaro che io comunque il file finale lo prendo, lo equalizzo, lo processo, comunque vado a vedere dove sono i limiti magari di compressione, aggiusto gli sbalzi di livello, quindi comunque un lavoro ce lo faccio uguale sopra, però è un lavoro comunque minore rispetto a quello che facevo prima, e comunque poi alla fine io la chiamo la masterizzazione, ma in realtà non è la masterizzazione, ma comunque in un processo finale dove carico proprio le bande del file, quindi do proprio profondità, alla fine quando esce fuori il prodotto che tu hai realizzato in mezz'ora invece che in 1 ora e mezza, 2 ore di editing, comunque alla fine quello che esce fuori è un prodotto radiofonico, cioè quindi io ritengo, cioè a me, io l'ascolto e mi piace. Però la domanda la domanda che mi hai fatto te, onestamente devo dire che non me la sono posta, cioè nel senso: come percepisce la gente? Allora, io all'inizio lo chiedevo: ragazzi, come si sente? Tutti dicevano: bello bello, sembra la radio, bello bello, e quindi io non l'ho più chiesto. Presuppongo che la gente piaccia, se no me lo avrebbe detto che fa schifo. Guarda Simone, fa schifo. Invece me lo dici solo tu. No, scherzo, in realtà non me lo dici neanche tu, però diciamo che tu sei più addestrato a vedere quelle che sono le criticità. Io le capisco le criticità, non è che non le capisco, però oggettivamente oggi è il mio compromesso, oggi accetto quella criticità piuttosto che rimettermi a fare quello che ho fatto nel passato, dove veramente ero forse sovraccaricato, no? Cioè, dove c'erano 6 podcast in IPN, i 6 podcast li facevo tutti io, e allora forse quella cosa mi ha un po' traumatizzato, diciamo, da un certo punto di vista.
Ma sì, lo capisco perfettamente. Io per primo sto sfruttando The Morning Rant proprio per far questo, cioè non lo monto neanche, taglio in automatico le pause e lo metto su quello che è successo e succede. Cioè, in realtà, dal certo punto di vista, è una sorta di allenamento mio per fare le cose quanto meglio possibile in fase live. Allora, tu dici che, e giustamente non avevo pensato al processo di post-produzione, perché tu dici io metto su gli asset audio, faccio le musiche, i jingle, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quanto è complicato farlo intanto che conduci, e quanto invece è più semplice farlo se fai solo la regia? Cioè, io mi dico sempre, se io facessi solo la regia, certe cose le potrei fare live. Se io conduco non riesco a fare tutte e due le cose, ma è un limite mio probabilmente.
Guarda, questa è una cosa, è una domanda giusta, cioè ritengo che sia giusta, in effetti anche questa è una criticità. Cioè, in generale, se non c'hai una certa predisposizione, un certo esercizio, è veramente complicato. Però io mi ricordo che feci, e da lì un po' entrai in fissa con questa cosa della versione live del podcast, ossia anche nel podcast, quando facevamo solo podcast, mi piaceva che la percezione della persona fosse quella di ascoltare una trasmissione live, quindi senza troppi tagli, senza troppe, come posso dire, interventi da un certo punto di vista, che facevano percepire il fatto che in realtà era una cosa registrata. E questa cosa mi arrivò con uno speciale che facemmo con Marco Gualdi, dove io andai in diretta, non mi ricordo neanche che software utilizzai, cioè come quale piattaforma di streaming utilizzai, live stream mi pare, adesso non me lo ricordo, utilizzando Ableton Live, che è un programma che si usa per fare musica, e io mi trovai lì a condurre e a fare la regia allo stesso tempo. Poi Ableton Live, cioè sì, ok, dopo che hai capito il meccanismo era interessante, però insomma non era proprio iper a portata di mano, insomma, diciamo così, e mi sono reso conto che avevo le potenzialità per farlo, anche se c'erano delle criticità dovute dal fatto che non era addestrato. Con questo mixer qui in particolare, e con l'uso di Radio DJ, che è un software di regia radiofonica che è al pari, voglio dire, dei software professionali, solo che a differenza è gratis, perché è un programma open source che stranamente funziona in maniera impeccabile, a me non mi si è mai impallato una volta in due anni, tre anni che lo utilizzo. Diciamo che dopo che hai capito certi determinati meccanismi è più facile, insomma, non mi ci trovo in difficoltà, a meno che ci sono delle mattine o delle sere che sono particolarmente stanco e mi rendo conto che il cervello sta pensando troppo nel momento in cui sto parlando e so che devo premere quel pulsante. Quindi è una criticità, è una cosa che in effetti non andrebbe fatta. Fai o regia o fai conduzione, non andrebbe fatta. Però mi riporta anche un po' agli anni 70, quando c'era il tizio la notte dentro la radio pirata che faceva tutto da solo, poi fondamentalmente parlava, metteva i dischi, alzava i volumi e cose, insomma. Quindi mi piace un po' questa mia percezione, che è tutta una cosa romantica mia, non è che. Però hai ragione, è anche questa è un'altra criticità, insomma, se non sei addestrato, se non sei abituato è complicato, insomma, e anche se sei abituato è complicato lo stesso. Però gli strumenti oggi sono molto più friendly, cioè alla fine sono pulsantoni grandi che tu spingi al momento giusto, insomma, diciamo, se proprio vogliamo semplificare la cosa.
Ma poi effettivamente devo essere sincero, questo è un limite mio, che sarò anche boomer, perché i Twitcher, cioè queste cose se le fanno tutte da sole e sono anche in video.
Sì, però la struttura della regia audio, da un certo punto di vista, del Twitcher, cioè lo YouTuber e il Twitcher, come si chiamano i Twitch?
I Twitcher.
E dei Twitcher è molto più semplificata, cioè lì parte una sigla che è di solito demandata magari al programma di streaming, quindi l'audio è veramente la cosa più basica da quel punto di vista. Lì ci sono sempre i Rode, il mixer Rode che ho io, che usano quasi tutti, che già di per sé ti processa la voce, ti fa tutto un certo tipo di discorso. Invece l'audio, quindi proprio la regia radiofonica, è molto più articolata da questo punto di vista, perché ci sono più tempi, ci sono più cose, devi azzeccare il momento giusto in cui fa parte il jingle, tutta una serie di cose che però un po' ce l'hai o non ce l'hai, insomma, diciamo così. È come l'editing video, no? Tu sei un professionista che fa il tuo lavoro da tantissimi anni, ma te l'avrebbero potuto insegnare in 15, ma se non ce l'avevi, non ce l'avevi. Cioè, secondo me è anche così, un pochino.
Ho capito, io non credo nel talento, credo nello sbattimento, però rispetto questo tuo punto di vista. E infine, ripeto, stavo pensando, questa chiacchierata con te mi ha aperto la testa, perché non ci stavo pensando a tutte queste cose, al fatto che fondamentalmente nel podcasting oggi, non dico 10 anni fa quando abbiamo iniziato, perché 10 anni fa era una cosa completamente dal basso, 5 anni fa era una cosa che o eri dal basso o eri un derivato di un programma radiofonico. Adesso il podcasting è diventato per alcuni anche una sorta di investimento che magari non ti dà un ritorno di soldi, però magari un minimo di immagine, e fa parte di quell'insieme di cose che chi vuole fare l'influencer o vuol fare comunicazione fa per aumentare il suo bacino d'utenza. Nel senso che il podcasting, una volta essendo una roba dal basso, era una cosa veramente organizzata, come dire, una chiacchierata tra amici che registrano col pulsante rec. Adesso invece per certi versi è molto strutturato, e ho seguito un corso di podcasting su una piattaforma di quelle che ci sono adesso che ti insegnano a una professione, per mia curiosità, e questa persona diceva che o fai delle interviste e ovviamente devi essere super preparato, oppure il podcast deve per forza, perché abbia una sua dei seguaci, perché faccio dei numeri importanti, il podcast deve essere assolutamente scriptato. Cioè non questa persona diceva non concepiva quella che è la nostra via, quella del, non dico dell'improvvisazione o del flusso di coscienza, che sì, è il mio modo di fare podcast, però nel senso, noi e te ci siamo messi qua, volevo farti una domanda, te ne sto facendo 6 perché mi sono venute in mente altre domande intanto, okay, che facevamo, e potremmo andare avanti a chiacchierare di mille cose io e te, sarebbe comunque una cosa interessante. Cioè nel senso, il fatto che il podcasting adesso sia visto come una cosa, un contenuto che debba essere costruito in questo modo, tu come la vedi? Cioè nel senso, non voglio esprimere dei giudizi negativi perché li esprimerei, però
no, vabbè, tu sai come la penso e lo ribadisco in generale. Cioè io penso che un giorno, una mattina, ci siamo svegliati e abbiamo trovato 6, 7, 15, 20, 25 persone che parlavano di podcast e che erano pronte a spiegarci come si faceva il podcast, quando io ascolto i podcast dal 2007, tutta sta gente non l'ho mai vista onestamente, no? Quindi mi rendo conto che quando una persona ti fa il corso di podcast dicendo che il podcast deve essere scriptato, lo fa perché a lui gliel'hanno insegnato così. Cioè non perché lui c'ha l'esperienza per poter dire che il podcast può essere fatto così, perché tu non credi al discorso del talento, in genere in senso assoluto neanche io, ma io penso ci sono delle persone che sono più portate di altre. Cioè se so zoppo non posso fare 100 metri in 10 secondi, no? Cioè questo è, cioè ognuno di noi ha dei limiti che sono oggettivi, e alcuni di noi hanno dei pregi che sono dei pregi, l'esperienza, il modo di fare, il capire con gli errori, il try and error, insomma, che secondo me fa parte di ogni tipo di esperienza, ti porta a capire qual è la formula adatta per te, non in senso assoluto, perché assoluto sono buoni tutti, andare su questi siti dove ci sono i corsi che ti spiegano come fare in senso generale una cosa in maniera standardizzata. Ma tutta questa standardizzazione ci serve o non ci serve? Questa è la vera domanda. Quindi io sono abbastanza convinto del fatto che le cose funzionano per le persone a secondo di com'è la loro predisposizione. Noi abbiamo fatto più di 10 anni di esperienza di podcasting, è normale che se prendiamo un mixer, un computer, mettiamo degli assets e partiamo anche live, siamo in grado di fare cose che la persona che ti insegna a dire che il podcast deve essere scriptato sicuramente non sa fare. Ma non con questo significa che noi siamo migliori o peggiori rispetto ad altri, perché come vediamo ci sono festival, eventi del podcasting dove noi non veniamo neanche minimamente considerati, perché noi non si sa per quale ragione, sono 11 anni che facciamo questo ma non esistiamo. Questo è un altro tipo di discorso sul quale poi potremo aprire un altro capitolo.
Vabbè, ma questi festival sono pensati per chi deve contribuire col denaro, non per chi deve ricevere, per cui ci sta, che ci chiamano.
È lo stesso discorso però per me, perché comunque il fatto che il podcast oggi porta monetizzazione, indipendentemente da quanta monetizzazione, è entrato nel meccanismo del business, e quindi escono fuori i tizi che per business vengono lì a farti il corso del podcast che potresti fare tu al posto suo, e ti viene a dire che il podcast deve essere scriptato perché a lui l'hanno insegnato così. Quindi questo è un po'... Quindi non c'ho un pensiero reale su questa cosa, se che non sia ovviamente critico poi in generale, ma non perché loro fanno, noi non famo e via dicendo, per semplice fatto che secondo me qualsiasi tipo di intervento che tu fai su questo tipo di cose, cercando di insegnare le cose alla gente, quel tipo di insegnamento prescinde dalla qualità della persona che si trova davanti a te, e questo è triste, insomma, un pochino, dai.
Guarda, io in realtà ho maturato questa opinione cercando di essere più neutro possibile. La mia opinione è che prima di tutto ognuno è al centro del proprio universo. cioè io sono l'unità di misura del mio universo, perché è così, perché sono l'unica persona che mi conosce veramente. Ho deciso che il podcast è una cosa che io faccio per me e non per gli altri, e per un mio percorso di crescita mio, e anche per anche un percorso tra virgolette psicologico, nel senso, io faccio questa cosa perché per qualche motivo strano alla fin fine, dopo che ho fatto una puntata, mi sento meno peggio di prima. E se ci sta qualcuno che mi ascolta e che questa cosa non dà fastidio, ben venga. Però nel senso, non lo faccio per chi mi ascolta, perché lo faccio, non lo faccio per aumentare il mio tra virgolette potere sociale, non perché
no.
Potrei anche sbattermi, ma non ci riuscirei, perché proprio non ci riesco, non è la mia, non sono capace, è un limite grosso. A questo punto sono arrivato al punto di dire, come dite voi a Roma, sti cazzi, cioè c'ho altre qualità, probabilmente, spero, c'ho altri punti di forza, probabilmente, spero, e così è. E questo è il posto, madonna, ho trovato parcheggio sotto l'ufficio, e questo è il posto dove voglio... Dove voglio essere, dove voglio arrivare, cioè nel senso, se io volessi fare questa cosa, perché ogni tanto mi dico, la grande bugia è, se io volessi sbattermi per avere più audience, più cosa, farei cose diverse. La realtà è che anche se le facessi non riuscirei ad avere dei risultati, per cui ho detto, vabbè,
ma
questo lo faccio per questo, i cavoli miei.
Su questo non condivido, diciamo, secondo me se Runtime in generale avesse voluto raggiungere determinati risultati applicando un certo tipo di standardizzazione di comunicazione, probabilmente avremmo migliorato, ma come dici te, noi questa cosa la facciamo per noi e per chi si diverte ad ascoltarci. Quelli che non si divertono ad ascoltarci, sti cazzi, insomma, diciamo, come dicevi appunto. Quindi replico e condivido il tuo pensiero.
Che è sempre sti cazzi, che tra l'altro è l'obiettivo finale della psicologia, farti dire sti cazzi, oh vabbè,
assolutamente
va bene così.
Che è la prima cosa che mi ha insegnato mia moglie quando l'ho conosciuta, mi ha insegnato una cosa che era già dentro di me, ma evidentemente non era mai uscita, quella proprio di sti cazzi, è giusto,
e sti cazzi, bravissimo, come dice Martellone. Va bene, io sono arrivato in ufficio, per cui per oggi questa chiacchierata finisce, ma io ti richiamo sicuramente, perché come vedi, quando io e te chiacchieriamo potremmo fare The Morning Rant in due, sarebbe la fine del mondo, secondo me. È un misto tra The Morning Rant e Buongiorno un cazzo, che è uno dei tuoi podcast più belli, che è il tuo flusso di coscienza digitale e sociale.
Esatto.
Guarda, non ti chiedo neanche dove ti troviamo, perché copio e incollerò direttamente a runtimeradio.it, lì trovate Simone Pizzi dappertutto. Per cui a questo punto ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, mi hai fatto andare in ufficio molto più sereno, adesso mi bevo un caffè, ma proprio con la contentezza.
Ok, grazie a te.
Ebbene, allora cari amici, se mi state ascoltando, no, sicuramente mi state ascoltando dal podcast, vi ricordo di andare sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsrite, per interagire, per darci un minimo di feedback, e se proprio pensate che io e Simone Pizzi siamo delle persone meravigliose che necessitano di bere tanti caffè, potete offrircene uno su runtimeradio.it/anche io, altrimenti ragazzi, basta solo il feedback, è una cosa bellissima. Per cui da Alex Racuglia e da
Simone Pizzi.
È un ciaone!
Ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.